Il lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania. Oh, oh, oh.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them.
Forse esageratamente didascalico, ma quale miglior brano di Kung Fu Fighting potevamo scegliere per introdurre l'argomento di oggi da affrontare con il nostro gradito ospite telefonico Michele Martino, ci sei?
Sì, 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 saluto a tutti, grazie per l'invito.
Michele Martino, già il nostro ospite sempre per la stessa collana Vita in attesa, che è una bellissima collana della 66 and Second, una etichetta, scusate, etichetta, casa editrice molto interessante, perché si occupa appunto di biografie spesso e volentieri che hanno a che fare con lo sport. Infatti abbiamo avuto Michele un anno fa più o meno per parlare del suo bellissimo volume su Dr. J e in generale sull'NBA, che fu insomma la lega del basket che, come tante altre discipline sportive, si è completamente rivoluzionata negli ultimi anni. In questo caso parliamo invece di Bruce Lee, proprio in concomitanza con il 50° anniversario della scomparsa di questo personaggio. Che dire, mitico è quasi scontato, no? Che dici?
Sì, 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 senz'altro, un personaggio leggendario, naturalmente anche a causa della morte, appunto,
misteriosa.
Sì, esatto, che l'ha proiettato a livelli straordinari di fama, di popolarità.
Anche perché poi spesso è il destino di chi muore giovane, no?
Esatto, come James Dean, come Rodolfo Valentino tanti anni prima, come Marilyn Monroe, esatto, è anche dovuto senz'altro al decesso, però lui era già una star nei mercati asiatici prima ancora di morire, e era diventato il protagonista di una mega produzione sino-americana, la prima produzione di questo tipo della storia, e quindi si avviava a vivere una carriera straordinaria anche da vivo. È stato davvero un peccato, una tragica fatalità che ce l'ha portato via troppo presto.
Ne parleremo più in là, diciamo, delle circostanze abbastanza inquietanti e misteriose che hanno, come dire, avvolto la sua scomparsa. Insomma, non si è mai chiarito del tutto come andarono veramente le cose, però insomma partiamo da un po' prima, da questo ragazzino che nasce già diciamo col passaporto statunitense, perché i genitori si erano spostati a San Francisco quando appunto lui non era ancora nato, giusto?
Sì, esatto, questa è la prima caratteristica un po' della sua vita. Lui nasce a San Francisco nel 1940, quando i genitori, il padre in particolare, va in tournée negli Stati Uniti con una compagnia dell'opera cantonese per cui lavorava, e accompagnato dalla moglie che rimane incinta appunto sul suolo americano, partorisce lì. E quindi questo passaporto poi sarà fondamentale, perché permetterà al giovane Bruce Lee a 18 anni di tornare negli Stati Uniti con il passaporto e quindi di poter risiedere liberamente in terra americana e costruire di fatto la seconda parte della sua vita, che poi la porterà anche al cinema, alla TV, a Hollywood.
Una cosa che va secondo me sottolineata, che noi adesso diamo un po' per scontato, perché soprattutto negli ultimi 10-15 anni la presenza cinese nei paesi occidentali, Italia compresa, è diventata molto familiare, però in realtà Bruce Lee emerge ed esplode in un periodo in cui la Cina era veramente un punto interrogativo, era veramente un posto esotico per eccellenza. Insomma, stiamo parlando della Cina di Mao, quindi ovviamente una Cina poco occidentalizzata e poco incline soprattutto alle come dire, contaminazioni con le culture diverse. Insomma, questa è una cosa fondamentale che va detta, perché rientra un po' nella difficoltà proprio di far emergere questo personaggio, ma anche nella forza con la quale si è imposto, perché effettivamente era una novità assoluta, no?
Sì, senz'altro, la città era molto più isolata di oggi e anche molto meno conosciuta. Lui veniva comunque da Hong Kong, che era paradossalmente l'unico posto, insieme un po' alla provincia meridionale di Canton, più aperta agli scambi anche commerciali, all'immigrazione. Era una colonia britannica, esatto, quindi aveva scambi con l'Occidente, in particolare con l'Inghilterra ovviamente, ma anche con gli Stati Uniti. Tra l'altro i soldati statunitensi facevano scalo lì durante la guerra di Corea. Poi la maggior parte degli esuli negli Stati Uniti e in Europa venivano proprio da Hong Kong e da Canton o dalle province comunque meridionali, parlavano cantonese, quindi c'era un po' questo passato un po' che precede l'arrivo di Bruce Lee. Però sicuramente lui arriva, quando arriva in America a Seattle inizialmente a 18 anni nel 59, arriva in un paese fondamentalmente bianco, in cui lui fa parte di una minoranza etnica piuttosto discriminata.
Malvista,
sì. Diciamo, era rispetto ai giapponesi, e godevano di una situazione leggermente privilegiata, proprio perché i giapponesi veramente erano passati per l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale.
Beh, per l'Arbor non si dimentica, insomma.
Esatto, quella non si dimenticava. Però lui paradossalmente, Bruce Lee, era stato discriminato sia in patria, in quanto non era cinese al 100%, sua madre era eurasiatica, quindi era stato incluso anche dalle classi di Kung Fu che frequentava a Hong Kong, ma ancora più sarebbe stato discriminato in America, proprio come parte di una minoranza molto piccola, isolata all'epoca, e sarà discriminato naturalmente anche a Hollywood, dove le parti per un cinese, con le sue fattezze, con le sue espressioni, di fatto non ce n'erano.
No, ma infatti era proprio, come dire, un bastardo da tutte le parti, ecco. Non c'era situazione nella quale non fosse in qualche maniera difficile per lui essere inserito, essere integrato, insomma, va detto.
Sì, senz'altro, è un po' la caratteristica della sua vita, che poi lo porterà anche a sviluppare un sistema tutto suo, un metodo, un approccio alle arti marziali completamente innovativo, originale. Penso che questo derivi anche dal fatto che abbia subito, patito discriminazioni per tutto il corso della sua vita.
E tra l'altro poi, insomma, io non sono un esperto di arti marziali, però quello che veniva lanciato come appunto sua qualità principale. Per esempio anche la stessa canzone Kung Fu Fighting, lui aveva una velocità di esecuzione, qui nella canzone viene detto addirittura veloce come un lampo, come un fulmine. Era qualcosa che effettivamente colpiva l'occhio anche delle persone non necessariamente esperte, insomma. Giusto?
Sì, esatto. La sua caratteristica era senz'altro la velocità, la rapidità di esecuzione, la capacità anche di, come dicevo, di come sua linea, di leggere il pensiero, di leggere le intenzioni dell'avversario e quindi agire simultaneamente quasi all'attacco, contrattaccando in modo assolutamente imprevedibile. Questa era un po' la sua caratteristica come combattente. Paradossalmente non sono tanto queste cose che poi lui porterà sullo schermo, perché il suo stile di partenza, Wing Chun, è uno stile che privilegia l'essenzialità dei colpi, la linearità, adatto proprio al combattimento di strada, allo street fighting, mentre invece poi sullo schermo lui si imporrà come un atleta anche capace di mosse molto coreografiche,
acrobatiche
anche, che non erano proprio il suo inizialmente, come maestro, come praticante di arti marziali, non erano il suo.
Però cinematograficamente erano molto più efficaci, certo.
Esatto, funzionavano molto, esatto.
Ma scusa, adesso apro una piccola parentesi che sarebbe stata una domanda inevitabile che ti facevo, no? Ma come nasce il tuo interesse verso Bruce Lee? Cioè, voglio dire, mentre per esempio quando abbiamo parlato di pallacanestro, eccetera, eccetera, non è stato quasi neanche necessario farti una domanda del genere, perché l'NBA è comunque il punto di riferimento ed è uno sport comunque, la pallacanestro, che viene molto seguito in generale in Italia, in Europa. In questo caso mi sembra qualche cosa che sì, è comunque molto seguito, praticato, però è qualcosa come se fosse un retaggio di anni in cui magari te non eri manco nato, insomma, o no?
Sì, bella, senz'altro quando sono apparsi i film di Bruce Lee al cinema io non c'ero, stavo lì per nascere, ma insomma troppo piccolo per vederli, però poi chiaramente da bambino ho visto numerose volte i film di Bruce Lee che passavano ogni anno sulle TV private, in genere i primi tre film, non l'ultimo, i tre dell'Operazione Drago, che invece per motivi di diritti, essendo coprodotto da Warner, passava in altri orari, su altri canali, poi credo che fosse già arrivato in meno di 18 anni, quindi impossibile per essere visto per un bambino, però insomma, quindi l'interesse e la passione nasce da piccolo come semplice spettatore. Poi in anni più recenti mi sono appassionato alla sua storia leggendo i libri che erano usciti in inglese, sono usciti diversi negli ultimi 10-15 anni. E ne cercavo anche uno come editor da portare in Italia in concomitanza con l'anniversario, ma non ho trovato un adatto e quindi a un certo punto ho deciso di scrivere in prima persona.
Hai fatto prima,
cercando di raccogliere tutto quello che buono che era uscito negli ultimi anni e che non era stato incluso nelle biografie precedenti, perché ce n'erano anche negli anni 90, 80, ma ormai sono un po' datate, sorpassate.
Tra l'altro, diciamo, non devo fare troppo il censore o comunque il... l'agente letterario di Michele, però la caratteristica che ho notato sia l'altra volta che questa volta, ma questa volta è stata più evidente perché era un argomento per certi versi più ostico, reso ancora più ostico dalla distanza culturale, linguistica, stesso di calligrafia, se vogliamo, ho trovato una meticolosità ed una particolare cura nelle fonti, nelle traduzioni anche dei termini, diciamo delle frasi idiomatiche. Insomma, devo darti merito di aver fatto un'opera veramente completa, nel senso che si può dire con tranquillità, si può affermare che per chi fosse interessato a Bruce Lee non deve fare altro che leggere questo libro, non deve stare più di tanto a cercare chissà quale bibliografia, ma non lo dico perché ci stiamo parlando, proprio perché in realtà è quanto di, come dicevi tu, non c'era niente del genere in Italia, adesso c'è, a vantaggio di chi vuole documentarsi, insomma. Torniamo a parlare di Bruce Lee e della sua avventurosa e, come dire, romanzesca breve vita.
Sì, dunque, eravamo arrivati alla...
Che lui arriva negli Stati Uniti, che fa fatica un pochettino, perché ovviamente è mezzo... Non è né carne né pesce, se vogliamo.
Esatto, lui si trova in difficoltà innanzitutto con l'inglese prima di tutto, poi ambientarsi in una realtà completamente diversa, una città come Seattle, immaginiamo fine anni 50, inizio 60, completamente diversa dalla Hong Kong in cui era cresciuto, però poco a poco comincia a farsi valere, a farsi conoscere, in particolare in due maniere, come insegnante di cha-cha-cha, quindi come ballerino, e come insegnante di Kung Fu, di arti marziali.
Questa è una cosa sorprendente, perché uno pensare di associare Bruce Lee al cha-cha-cha veramente è come avere un elefante in cristalleria, proprio una cosa che non te la vai neanche lontanamente a immaginare.
Esatto, ma lui era davvero un artista nato, la madre era cresciuta in un ambiente impregnato di arte, di teatro, palcoscenico, suo padre era un attore, un cantante dell'opera cantonese, quindi lui cresce sui palcoscenici che calcava il padre, sui set cinematografici, fin da piccolo si arrampicava sulle scale dei macchinisti, si metteva a penzolare nel vuoto dall'alto, quindi lui nasce proprio vannusando l'odore del teatro.
La polvere del palcoscenico, insomma.
Esatto, e si porta dietro questa cosa, se la porta dietro anche negli Stati Uniti, anche se paradossalmente quando arriva lì non ha nessuna intenzione di intraprendere la carriera di attore o nel cinema, anche perché non pensa che sia impossibile per lui. Era dal 1917 che non c'era un protagonista asiatico in un film americano, quindi quando lui si affaccia poi al cinema, nel momento in cui si trasferisce più a sud, Los Angeles.
Raccontaci come avviene questo, come scatta questa scintilla.
Allora, tutto nasce all'International Karate Championship del 1964, organizzati da Ed Parker, un altro personaggio importante delle arti marziali americane, di origini hawaiane, dove lui dà una dimostrazione che ha molto successo, in cui esegue gli esercizi da bendato, fa delle famose flessioni su due dita e fa anche un famoso discorso abbastanza provocatorio, controverso, in cui attacca duramente i custodi delle arti marziali cinesi sul suolo americano, proponendo quindi, già all'epoca, consideriamo che aveva 23 anni, un approccio innovativo, rivoluzionario, se vogliamo anche sovversivo.
Viene anche molto sfrontato, se vogliamo, insomma, molto...
Sì, molto sfrontato sicuramente, lui poi aveva un po' un'aria un po' da gradasso, quindi questa cosa qui viene notata dal pubblico, apprezzata da alcuni, detestata da altri, ma in particolare lo nota un parrucchiere, Jay Sebring, un parrucchiere delle star di Hollywood, che qualche giorno dopo ne parla con un produttore a cui stava tagliando i capelli. Questo produttore era William Dozier, e poi il produttore della famosa serie di Batman, che forse ricorderete, gli ascoltatori ricorderanno da bambini, insomma, la vedevamo in TV, che stava preparando un nuovo progetto, cercava proprio un attore asiatico, comunque un asiatico che avesse anche delle capacità interpretative, la stoffa potenzialmente della star, una cosa abbastanza inusuale, insolita per Hollywood, per anche per la TV americana dell'epoca. E quindi Sebring gli dice: guarda, io conosco la persona che fa il caso tuo. Quindi gli presenta il filmato di questa dimostrazione, e da lì poi si arriva al primo provino, che oggi si trova anche su YouTube, che è bellissimo, il provino che fa Bruce Lee per William Dozier, e poi il progetto non si concretizza, però lui comincia a lavorare come attore in alcuni telefilm o film TV, tra cui il famoso The Green Hornet, in cui interpreta Kato, personaggio di uno chauffeur esperto di arti marziali che aiuta il Calabrone Verde, un sorto di supereroe mascherato, a sconfiggere il crimine.
E quindi comincia a farsi strada nel mondo di Hollywood.
Esatto, inizialmente con particine abbastanza piccole, e a volte anche accetta un po' per forza, perché ha necessità di lavorare, di guadagnare, ma sono parti anche un po' umilianti per Bruce, insomma, che chiaramente teneva in alta considerazione la sua appartenenza alla sua cittadinanza hongkongese, cinese.
Sì, perché il personaggio che gli veniva proposto era inevitabilmente il classico stereotipo del muso giallo, insomma.
Esatto.
Come veniva visto nella cultura americana più dozzinale, insomma, no?
Esatto, ma io mi ricordo quando ero piccolo, leggevo i fumetti di Tex o di Zagor, mi ricordo che c'era tutta la classica figura, il classico stereotipo del cinese che aveva una lavanderia nel West, e poi c'era il codino,
certo,
vestito con una sorta di tunica, sono stereotipi che nascono appunto, probabilmente nascono proprio in America, Hollywood, con queste rappresentazioni cinematografiche che poi arrivano in tutto il mondo. E in parte era chiaramente vero, era vero che la maggior parte dei cinesi avevano quel tipo di impieghi, anche piuttosto umili, però naturalmente lui cercava di opporsi a questa raffigurazione. Qui si trovava in difficoltà con i ruoli che gli proponevano. Tant'è che a un certo punto, volente o nolente, è costretto a tornare a Hong Kong per interpretare il ruolo del protagonista in un film, che poi sarebbe il suo primo, The Big Boss, il primo da adulto, in cui è un protagonista che noi conosciamo in Italia con il titolo un po' strano di Il furore della Cina colpisce ancora, perché fu distribuito per secondo,
dopo, sì,
ma in realtà fu girato per primo. E lo lancia,
perché se non ricordo male, quello che lo fece conoscere in Italia era Dalla Cina con Furore, o sbaglio?
Giustissimo, Dalla Cina con Furore, che fu il secondo girato in realtà, ma il primo distribuito in Italia, e se non sbaglio il terzo in assoluto di film di arti marziali arrivato in Italia, insomma, nelle nostre sale.
E poi ovviamente dette vita anche alle classiche parodie, adesso non so se era Franco e Ciccio, cose del genere, Dalla Cina col furgone, cose di questo genere.
Sì, esatto, vabbè, le parodie si
spregano. Ma per qualsiasi, diciamo, filone d'oro del cinema, insomma, inevitabile. Quindi, insomma, in buona sostanza, lui in che epoca stiamo? Perché l'esordio cinematografico occidentale, abbiamo detto che è più o meno a metà degli anni 60, poi torna a Hong Kong, si fa notare come protagonista di questo film che poi verrà ridistribuito successivamente, e che cos'è, diciamo, qual è la scintilla, proprio il momento, la sliding door della carriera di Bruce Lee?
Sì, se vogliamo, lo sliding door è ancora prima di girare questo film, quando lui torna nel 70, torna a Hong Kong per aiutare la madre a fare delle pratiche burocratiche, ottenere il visto per andare a trovarlo negli Stati Uniti, e scopre che a Hong Kong è diventato, o ridiventato, una celebrità, perché era stato distribuito The Green Hornet, il primo delle film che aveva fatto nel 65, con il titolo però The Kato Show, cioè lo show di Kato, il Kato era il suo personaggio, e lui era diventato una celebrità, e quindi viene notato da un regista hongkongese che lavorava per una piccola casa di produzione, la Golden Harvest, che chiama il produttore e si mette in contatto con lui, con un po' di difficoltà perché nel frattempo lui era ripartito di nuovo per la California, e da lì nasce l'idea del primo film, di questo contratto, anzi, che prevedeva la sua partecipazione a due film, per girare uno in Thailandia, l'altro a Macao, per $15,000, quindi parliamo di cifre ancora bassissime, per quanto parliamo di dollari degli anni 70, siamo
certo.
72. E quindi questa è stata la sliding door vera e propria della sua vita, che gli cambia completamente il corso della sua vita, dopo il provino per Dozier di cui abbiamo parlato in precedenza.
Quindi se noi vogliamo proprio andare a sintetizzare, sì, scusami se ti ho interrotto, sì, dal momento della, diciamo, dell'esplosione del mito, comunque del successo internazionale di Bruce Lee, alla morte passano pochissimi anni, 3-4 anni.
Sì, anche meno, perché il primo film esce in Asia nel 72, scusami, nel 71, poi nel 72 fa il secondo, nel 73 esce poi l'ultimo, e addirittura esce 3 settimane dopo la morte di Bruce Lee.
Che sarebbe i 3 dell'Operazione Drago, giusto?
Esatto, quindi sì, un paio d'anni in effetti.
Quindi veramente una carriera stroncata ancora prima di avere un suo vero e proprio svolgimento, insomma.
Sì, esatto, una sorte molto simile a quella di James Dean che ricordavo prima, forse ancora più drammatica.
Se vogliamo anche, fatte le dovute proporzioni, perché ne abbiamo parlato di recente, in tempi più recenti, che ne so, una Amy Winehouse, che anche lei, tra l'altro, in quel caso ancora più giovane, perché qui parliamo di un 33enne, Amy Winehouse rientra nel club dei 27, famosi 27enni morti
Della musica. Certo.
Della musica, quindi insomma, purtroppo per avere questo, come dire, questo riconoscimento di mito, bisogna morire giovani, pare quasi inevitabile, insomma, è come se fosse una specie di certificazione che rende tutto più ufficialmente riconoscibile, no? È quasi cinico, ma va detto, insomma.
Sì, esatto, senz'altro è anche così. Credo che poi ognuno di queste persone abbia avuto dei meriti artistici notevoli che li abbia fatti imporre al di là
certo, non è che basta morte, morire, no? Giovani, certo.
Esatto, certo. Non basta. Quando poi succede a persone di questo calibro, allora poi chiaramente...
Sì, anche perché poi la domanda che si fanno tutti sempre, inevitabilmente, è che cosa poteva darci ancora se avesse continuato, eccetera, eccetera. Una domanda che volevo farti invece, no? Se da una parte, vista la forte immigrazione che diciamo a partire dal secondo dopoguerra ha visto gli Stati Uniti come destinazione principe per i cinesi, soprattutto i transfughi dal regime, diciamo della rivoluzione culturale, eccetera. In Italia come te la motivi invece questa particolare mania? Perché a un certo punto era proprio una grossa mania. Io mi ricordo in spiaggia i ragazzini che ovviamente facevano finta o comunque sapevano quelle quattro mosse oppure maneggiavano questi bastoncini come se fossero appunto protagonisti di chissà quale film, di qualcosa che era totalmente avulso dal nostro quotidiano, insomma non c'era manco un cinese per strada che potevi in qualche maniera imitare.
Ma sì, questa è una domanda interessante. In effetti dal punto di vista sociologico non c'era mai riflettuto, nel senso che negli Stati Uniti una comunità cinese c'era, anche in Inghilterra, magari in Italia no, e quindi perché anche in Italia attecchisce il mito di Bruce Lee? Io penso che sia stato un fenomeno, in quel caso evidentemente cinematografico, nel senso che il filone dei film di Kung Fu si diffonde in tutto il mondo, e quindi poi naturalmente noi anche abbiamo sempre subito dal mercato quello che veniva importato dall'estero, veniva proposto dall'estero, quindi sicuramente anche per questi motivi, però c'è da dire che c'era poi qualcosa nella sua presenza scenica, in particolare mi riferisco quindi a Bruce Lee e non al filone di Kung Fu, che richiama l'attenzione del pubblico, come dicevamo una volta, che bucava lo schermo. Lui aveva una presenza particolarissima che ancora oggi è capace di sedurre lo spettatore, anche se a 50 anni di distanza possiamo vedere che i suoi film erano assolutamente primitivi rispetto agli standard.
Sì, erano quasi ingenui, se vogliamo, insomma.
Molto ingenui rispetto agli standard di allora e ancora più di oggi. Ma la sua presenza rimane straordinariamente efficace e capace di trascinare il pubblico a vari livelli, anche paradossalmente anche quando non combatte. Questa è una cosa che ho detto in diverse occasioni, anche qualche presentazione che ho fatto.
Era carismatico proprio come aspetto, indubbiamente, cioè aveva qualche cosa di ascetico, di quasi di da maestro orientale, insomma, che va al di là del combattimento in sé per sé. Ma poi secondo me, tra l'altro, ha ulteriormente perpetrare il mito di Bruce Lee. Purtroppo ci si è messo pure Brandon Lee, che anche lui è morto giovane, quindi insomma padre e figlio accomunati, tra l'altro vicini di tomba a Seattle, quindi insomma dove finiva il mito del padre è iniziato quello del figlio, che ha probabilmente riacceso anche l'interesse sul padre verso generazioni che inizialmente magari erano state disinteressate, no?
Sì, la vicenda di Brandon Lee è ancora più drammatica, se vogliamo, se non sbaglio, aveva 28 anni, appunto anche lui giovanissimo, e la cosa che mi sorprende quando ripenso a Brandon Lee, che a me sembra ieri che sia successo.
Sono passati 30 anni.
Sono passati 30 anni, cioè più di quanti erano passati all'epoca dalla morte di Bruce, che erano 20, dal 73 al 93. E un altro attore grandissimo, lui veramente, anche lui avrebbe potuto regalarci chissà cosa se avesse continuato a lavorare, a interpretare film, aveva lo stesso fascino,
lo stesso sorriso, poi
stesso, sì, esatto,
anche se non sorridevano molto nessuno dei due, se va detto, insomma. Un po' era proprio il personaggio che li costringeva a questa aria sempre molto molto seria. Senti, siamo inevitabilmente costretti a un po' a stringere i tempi, sai benissimo come funziona. Parliamo purtroppo di come va a finire la vicenda, cioè purtroppo che succede nel luglio del 1973, credo appunto a poca distanza perché credo che fossero ancora in fase di doppiaggio del film I Tre dell'Operazione Drago, quando lui morì, giusto?
Stavano in quel periodo finalizzando lì, la post-produzione, era quasi intimata, anche lui stava facendo appunto qualcosa di doppiaggio a Hong Kong, e in una giornata torrida, come quelle che stiamo vivendo in questi giorni in tutta Italia, però siamo 50 anni fa, si era forse anche meno preparati,
lui era sotto stress, intanto va detto, cioè lui era reduce da un periodo di particolare stress psicofisico, era molto dimagrito, giusto?
Sì, erano state di contenzione totale, non mangiava una settimana, non dormiva perché preparava i suoi progetti. E beh, poi c'era un particolare importante che era fatto aspettare chirurgicamente le ghiandole sudoripare un mese prima.
Perché non gli piaceva che gli venisse l'alone sulle
esatto,
camicie.
Esatto. Quindi le circostanze della morte poi sono abbastanza misteriose, ovviamente non c'è ancora una risposta ufficiale, non ci sarà mai perché ormai non abbiamo più le cartelle cliniche, l'inchiesta ufficiale è stata fatta nel 73 dal governo britannico di Hong Kong ed si sono espressi a favore di un'allergia fondamentalmente alle sostanze contenute nella pasticca.
Che era un analgesico, un antidolorifico, giusto?
Esatto, esatto. Però poi molti hanno fatto notare come reazioni del genere, letali a un antidolorifico soltanto con dosi molto massicce, cosa che lui non aveva assunto.
Dice che ne avesse presa una soltanto. Sì, sì.
Una sola, poi tra l'altro quando aveva avuto il primo malore, il 10 maggio, quindi un mese e 10 giorni prima del malore finale, in realtà lui non aveva assunto questa pasticca, quindi è ovvio che c'era una correlazione tra i due eventi. Non essendoci la pasticca nel primo caso, è difficile che abbia potuto provocare il secondo episodio. Non ha avuto neanche reazioni allergiche, arrossamenti, irritazioni della trachea che sono sempre presenti in caso di shock anafilastico, quindi è molto difficile che sia stata reale un'allergia.
Tutto ovviamente poi reso più complicato anche da una scarsa attenzione a determinati particolari, a determinati protocolli previsti in caso di morte comunque così improvvisa. Insomma, quello che si fa adesso come procedure a livello di accertamenti post mortem, insomma, purtroppo all'epoca non avvenne, quindi tutto ciò contribuisce a lasciare tutto avvolto in un grosso punto interrogativo, in un alone di mistero, giusto?
Sì, esatto, rimane ancora più interrogativo, anche se ci sono delle ipotesi plausibili avanzate in tempi recenti, una delle quali appunto riguarda il colpo di calore, il colpo di caldo, non lo sapremo mai per certo, fatto sta che la morte veramente assurda a 32 anni di una persona che peraltro era in perfette condizioni fisiche fino a 2-3 mesi prima.
Certo, a riprova di quanto poi la sua presenza a Hollywood abbia lasciato il segno, perché insomma ci sarebbe tutto un ragionamento da fare. Tu ne dedichi a questo argomento la parte finale del libro, L'eredità del drago, no? E quindi quanti dai vari, che ne so, Chuck Norris o altri attori, lo stesso David Carradine, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, insomma sono tutti nipotini illegittimi di Bruce Lee. Però a riprova di quanto appunto fosse ormai un personaggio molto conosciuto e ben voluto, e al funerale erano presenti dei personaggi tipo Steve McQueen, che insomma evidentemente un personaggio, una star del suo livello, che riconosceva come dire, l'arte e la cinematografia di un attore, se vogliamo, di serie B, evidentemente era qualcosa che andava in qualche maniera riconosciuto, no? C'era anche, insomma, c'erano dei personaggi al momento del funerale che insomma stanno a testimoniare quanto la sua figura ormai fosse come dire, ben voluta per certi versi, o comunque rispettata.
Sì, sì, diciamo che il funerale americano è molto più dimesso rispetto a quello di Hong Kong, dove ricevette seguito da star. Quello da Seattle era stato dimesso anche il volere della moglie, che voleva una cerimonia privata, dove però partecipavano appunto star del calibro di Steve McQueen, James Coburn, vari produttori americani, quelli dei tre dell'Operazione Drago. Steve McQueen in particolare è curioso che abbia partecipato, perché lui ne stava ai funerali, ma per Bruce fa questo sforzo, era il suo insegnante.
Sì, perché ricordiamo che Steve McQueen ha sempre rifiutato stuntmen e controfigure, quindi insomma quello che faceva lo faceva perché l'aveva imparato o perché era in grado di farlo per conto suo, insomma. E senti, sì. Io purtroppo appunto sono le 14:42, sono costretto a chiudere il discorso che ti riguarda. Ricordo, anzi lo rimetto in favore di camera per chi è collegato su Twitch, Michele Martino, Bruce Lee, L'avventura del piccolo drago, un libro molto interessante che parla di un aspetto particolare della cultura popolare, perché è di questo che stiamo parlando, che poi è anche sorella maggiore o minore di tanti fumetti, di tante graphic novel, eccetera, eccetera. Quindi è un libro che secondo me va letto anche in relazione a quanto questa cultura orientale poi si sia sviluppata e sia cresciuta negli ultimi 50 anni. Un personaggio da scoprire o perlomeno da completarne la conoscenza. E a proposito del funerale, io avevo pensato di chiudere la nostra chiacchierata, ma volevo prima lasciarti un'ultima battuta. Ovviamente volevo che fossi tu a chiudere il discorso su questo libro, per poi salutarci con un pezzo di musica consono. Che cosa vuoi aggiungere?
Guarda, semplicemente mi auguro di essere stato all'altezza degli ottimi libri che sono stati pubblicati in lingua inglese, raccolte di interviste da allievi, conoscenti, che hanno un po' aperto una nuova strada nella nostra conoscenza di Bruce Lee, un personaggio che va scoperto, va approfondito, va esplorato nuovamente anche a distanza di mezzo secolo dalla sua morte. Quindi mi auguro che quel libro piaccia, insomma, a chi ama questo personaggio, chi lo vuole leggere per la prima volta.
Sì, ripeto, la cosa più importante è andare anche a riconoscere ad un personaggio del genere la paternità, comunque insomma la primigenia di un discorso che riguarda la conoscenza di culture altre, di culture lontane da noi, il rispetto delle culture altrui e quindi anche quello che adesso viene considerato abbastanza normale, cioè il melting pot e quindi la convivenza civile tra culture diverse, che all'epoca, così come adesso per altri versi, non è poi così ormai data per scontata, insomma, questo va detto, giusto?
Sì.
Allora, come dicevamo, c'era stranamente, pur essendo così giovane, c'erano già delle indicazioni precise su che cosa andava ascoltato al momento del funerale di Bruce Lee per quello che riguarda appunto la cerimonia statunitense e ovviamente non mi andava di passare ad una cosa molto banale o comunque troppo telefonata, per così dire, che poteva essere My Way di Frank Sinatra, che comunque fece parte delle musiche di quella triste giornata, ma ci salutiamo invece con l'ascolto di un altro brano che venne diffuso nella cerimonia di cui parlavamo a Seattle, il brano con il quale ci congediamo ringraziando Michele Martino e augurandogli ogni fortuna per questo bel libro. Ricordo ancora Bruce Lee, l'avventura del piccolo dragolo, 66th and 2nd Street, la casa editrice a cui appunto lui tra l'altro collabora proprio a livello organizzativo ed editoriale. Quindi grazie ancora Michele, noi ci salutiamo con il brano dal titolo quanto mai emblematico And When I Die, Blood, Sweat and Tears.
Don't want to go by the devil, don't want to go by demon, don't want to go by Satan, don't want to die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be in a world to carry on, to carry on, yeah, yeah.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.